Il perno originario. Polemos, la guerra, padre di tutte le cose e di tutte il re, e gli uni rende dei, gli altri uomini, gli uni fa schiavi, gli altri liberi. Così si legge in un frammento di Eraclito, filosofo presocratico vissuto a cavallo fra il VI e il V secolo avanti Cristo. Antica è la consapevolezza del ruolo centrale che lo scontro aperto fra raggruppamenti ostili e concorrenti gioca negli umani destini. Non solo e non tanto nei suoi esiti bellici più effimeri e momentanei, ma nello sprigionare forze e passioni che in circostanze determinate facilitano il parto di una società nuova che si sviluppa nei pori di quella vecchia. Prima di riprendere il nostro viaggio nel tempo e nello spazio, attraverso il vecchio continente, è opportuno fare un bilancio provvisorio della strada percorsa fin qui, sottolineando e sviluppandone ulteriormente gli snodi salienti. Nei due episodi precedenti abbiamo visto come, attraverso la guerra dei Trent'anni, si sia forgiato il moderno Stato europeo. Questo Stato in realtà non esiste e non è mai esistito al singolare, ma solo e soltanto al plurale, cioè come un sistema di Stati. La pace di Vestfalia, che mette fine a quella guerra, rappresenta il suo formale atto di nascita. Con esso sorgono egualmente i concetti fondamentali del pensiero politico moderno e in primo luogo quello di sovranità, che con alterne fortune persisterà nei secoli, fino ai giorni nostri. Ma questo non è che un aspetto dell'epocale trasformazione che ha luogo fra l'inizio del XVI e la fine del XVII secolo. L'apparizione e la stabilizzazione di questo sistema di stati è in effetti inseparabile dalla formazione dello Stato come Stato fiscale, dunque caratterizzato dalla capacità di mobilitare importanti risorse economiche raccolte attraverso l'imposizione fiscale. Come è emerso qui e là negli episodi precedenti, questa caratteristica dello Stato moderno presuppone lo scontro con le multiformi istanze del potere feudale che si erano attribuite fino ad allora questa funzione di prelievo. Da un lato quelle locali del vassallaggio, dall'altro quelle sovranazionali della Chiesa romana. In questo quadro, Le guerre del XVI e XVII secolo fungono da vettore e acceleratore. Lo Stato fiscale è in effetti indissociabile dallo Stato militare, e lo Stato militare è esso stesso indissociabile dalla rivoluzione militare che si dispiega in quel frangente storico. Sullo sfondo in filigrana si può cogliere poi la rivoluzione industriosa o proto-industriale che precede e prepara la rivoluzione industriale avviatasi alla fine del XVIII secolo. Ma in che cosa consiste questa rivoluzione militare? Essa è in primo luogo il portato dell'introduzione su vasta scala dell'artiglieria da campagna, ovvero l'artiglieria mobile che viene dispiegata a piedi o a cavallo, almeno fino alla diffusione dei mezzi motorizzati in ambito militare all'inizio del XX secolo. L'industria delle armi da fuoco, largamente antecedente, aveva conosciuto nel XV secolo alcune innovazioni di rilievo: la miniaturizzazione delle armi portatili e lo sviluppo del cannone in bronzo. La diffusione dei moschetti e cannoni leggeri modifica da cima a fondo la maniera di combattere, così come si era data per tutto il Medioevo. Da questo salto tecnologico, che presuppone nuove capacità produttive per sostenerla, discendono i tre elementi principali della rivoluzione militare: un nuovo uso della potenza di fuoco, un aumento numerico degli effettivi e un nuovo tipo di fortificazione. Esaminiamoli più da vicino. Innanzitutto, la fanteria diviene preponderante rispetto alla cavalleria e l'artiglieria da campagna obbliga i capi militari ad abbandonare il cosiddetto ordine profondo, cioè lo scontro fra colonne d'assalto di fanti muniti di lance o spade, in cui ad una prima linea di attaccanti fanno seguito numerose altre linee a distanze estremamente ravvicinate. La potenza di fuoco dell'artiglieria impone di distribuire i combattenti in maniera meno concentrata e su linee molto più estese, che richiedono a loro volta effettivi più numerosi. In secondo luogo, crescono i bisogni della manovra e la complessità dell'armamento, che presuppongono a loro volta un maggiore addestramento di truppe più nutrite e diversificate, per intervenire simultaneamente su più teatri d'operazione, ma anche per gestire una logistica più pesante, macchinosa e dispendiosa. Stati e protostati che impegnano all'inizio del 1500 forze militari permanenti di poche decine di migliaia di soldati arriveranno alla fine del 1600 ad averne 300 o 400 mila pronti a combattere. Gli accampamenti militari in espansione quasi permanente devono d'altra parte sostentarsi e perciò sostituiscono progressivamente la razzia pura e semplice dei territori in cui si insediano ad una sorta di prelievo fiscale che viene loro accordato sotto la minaccia della violenza diretta. Al contempo cambiano anche le esigenze della fortificazione, in controtendenza rispetto alle guerre più tipicamente medievali e al tipo di assedio che vi veniva praticato. Le mura delle città fortificate diventano più basse e più rinforzate, dovendo far fronte ai colpi da cannone. Le grandi torri, vuote e fragili, vengono sostituite da torrette più compatte e posizioni di tiro protette che resistono e permettono di rispondere al fuoco nemico. E i fossati che attorniano le fortificazioni assumono essi stessi nuove forme e funzioni, dovendo in primo luogo impedire che le mura vengano minate e fatte esplodere. La rivoluzione militare di cui parliamo qui ovviamente non si è imposta tutta ad un colpo. Essa conosce tutto un periodo di preparazione in cui il Regno di Francia ha svolto un ruolo d'avanguardia, in particolare nel corso delle guerre italiane, che che precedono la guerra dei Trent'anni. È nel corso di questi conflitti sulla penisola che si sperimentano l'uso massiccio del cannone e, in risposta ad esso, le nuove forme di fortificazione che impegnano le città italiane in lavori pubblici estremamente costosi, che pongono pesanti ipoteche sulla loro amministrazione autonoma. I lavori di fortificazione di Roma, a partire dal progetto di costruzione di 18 bastioni, vengono interrotti nel 1542 in ragione dei loro costi esorbitanti. All'inverso, qualche decennio prima, la Repubblica di Siena, estenuata finanziariamente dai lavori di fortificazione, perdeva la sua indipendenza e veniva annessa da Firenze. Fallimentari o coronati di successo a seconda dei casi, questi lavori fanno sorgere la cosiddetta fortificazione all'italiana, ovvero il sistema di fortificazione bastionata, frutto di un'ingegneria civile e militare che coinvolge in ruoli diversi personaggi celebri come Machiavelli e Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti e Albrecht Dürer. Sul lungo periodo, la rivoluzione militare si attua attraverso guerre di attrito, volte ad erodere la base economica dei nemici. I conflitti classici della rivoluzione militare sono dunque guerre lunghe ed estenuanti, in cui gli sconfitti del momento vengono condotti a riflettere sulle proprie debolezze, in corso d'opera o a cose fatte, e a riprendere a proprio conto le soluzioni tecniche e tattiche di cui hanno fatto le spese. È così che gli exploit militari della Francia, della Svezia e delle Province Unite d'Olanda nel corso della guerra dei Trent'anni verranno analizzati, rielaborati nella misura del possibile imitati in Austria, in Prussia e oltre Manica, in Inghilterra. È da qui che riprenderemo il filo del nostro viaggio intorno al perno originario.